La psicologia e l'enigma dello stile. Poiché la creazione artistica, qualunque essa sia, in ogni caso è un fatto spirituale, intellettuale, la scienza dell'arte deve essere psicologia. Può essere anche qualcosa d'altro, ma psicologia è, in ogni caso. Max Friedlander, il conoscitore d'arte. L'illustrazione qui contro può far comprendere molto più rapidamente di quanto non lo possa fare io a parole quel che si intende qui per enigma dello stile. La vignetta di Alain riassume molto esattamente un problema che ha assillato gli storici dell'arte per molte generazioni. Perché epoche e popoli diversi hanno rappresentato il mondo visibile in modi tanto differenti? Può accadere che i dipinti, che noi ammettiamo come aderenti al vero, appaiano alle generazioni future inattendibili, come le pitture egizie ai nostri occhi. Tutto ciò che riguarda l'arte è assolutamente soggettivo? O esistono in materia criteri oggettivi? Se tali criteri esistono, se i metodi che si insegnano oggi nei corsi di disegno dal vero portano a imitazioni della natura più fedeli di quelle ottenute dagli egizi con le loro convenzioni, perché gli egizi non adottarono questi metodi? È possibile, come insinua il nostro disegnatore, che essi vedessero la natura in modo diverso? Questo mutare della visione artistica non potrebbe aiutarci anche a intendere le immagini create dagli artisti contemporanei, che sono così spesso fonte di tanta perplessità? Tutti questi interrogativi riguardano la storia dell'arte, ma a essi non è possibile trovare risposta servendoci solo di metodi storici. Lo storico dell'arte ha assolto il suo compito quando ha descritto i mutamenti avvenuti nei secoli. Egli si occupa delle differenze di stile fra una scuola e l'altra e ha affinato i suoi metodi di analisi allo scopo di raggruppare, organizzare e identificare le opere d'arte che ci sono pervenute dal passato. Scorrendo le illustrazioni così diverse che ricorrono in questo libro, ci troviamo tutti, in misura maggiore o minore, a reagire come fa lui nei suoi studi. Realizziamo cioè il soggetto di un quadro insieme con il suo stile. Vediamo un paesaggio cinese e olandese, una testa greca e un ritratto del Seicento. Siamo ormai arrivati a considerare come pacifiche tali classificazioni, al punto che quasi non ci chiediamo più perché sia così facile dire che un albero è stato dipinto da un maestro cinese o da uno olandese. Se l'arte fosse solo, o essenzialmente, espressione di una visione soggettiva, non ci potrebbe essere storia dell'arte. Non avremmo ragione di presupporre una somiglianza sostanziale tra alberi dipinti in un medesimo paese, né potremmo contare sul fatto che gli allievi della scuola di Nudo, raffigurati nello schizzo di Alain, creerebbero una tipica figura egiziana. Ancor meno potremmo sperare di scoprire se una figura egizia è stata effettivamente realizzata 3.000 anni fa oppure imitata ieri. Il lavoro dello storico dell'arte si basa sulla convinzione, formulata una volta dal Wölfflin, che non tutto è possibile in ogni epoca. Spiegare questo fatto non è compito dello storico dell'arte, ma allora di chi è compito? Ci fu un tempo in cui i metodi della rappresentazione erano di competenza del critico d'arte. Abituato com'era a giudicare le opere contemporanee anzitutto secondo il criterio della fedeltà al vero, egli non aveva dubbi che questa capacità avesse progredito da rozzi inizi fino all'illusione perfetta della realtà. L'arte egizia aveva adottato metodi infantili perché gli artisti egizi non ne conoscevano di migliori. Le loro convenzioni erano forse perdonabili, ma non ammissibili. Una delle acquisizioni inalienabili di cui siamo debitori alla grande rivoluzione artistica che ha scosso tutta l'Europa nella prima metà del nostro secolo è di esserci liberati di questo tipo di estetica. Il primo pregiudizio che quanti educano alla comprensione dell'arte usualmente cercano di combattere è la convinzione che l'eccellenza artistica coincida con la fedeltà fotografica. La cartolina illustrata o la pin-up girl sono diventate il consueto termine negativo di confronto per meglio apprezzare la potenza creativa dei grandi maestri. In altre parole, l'estetica ha rinunziato alla pretesa di occuparsi del problema della rappresentazione fedele, cioè del problema dell'illusione dell'arte. Sotto certi aspetti, effettivamente, ciò rappresenta una liberazione e nessuno sente il bisogno di tornare all'antica confusione, ma poiché né lo storico dell'arte né il critico vogliono più occuparsi di questo eterno problema, esso è rimasto orfano e negletto. Si è così diffusa l'impressione che l'illusionismo, essendo irrilevante sul piano artistico, debba anche essere molto semplice sul piano psicologico. Non è necessario rifarsi all'arte per dimostrare che si tratta di un'idea errata. Ogni manuale di psicologia può fornirci esempi che danno a pensare e mostrano quali complesse questioni il problema coinvolga. Prendiamo il semplice disegno che è arrivato ai seminari di filosofia dalle pagine del settimanale umoristico di Fliegenden Blätter. Possiamo vedere la figura come un coniglio o come un papero ed è facile arrivare sia all'una che all'altra interpretazione. Meno facile è descrivere quel che accade quando passiamo da un'interpretazione all'altra. Evidentemente non abbiamo l'illusione di trovarci di fronte a un vero papero o a un vero coniglio. La forma disegnata sul foglio non ha una somiglianza stretta con nessuno dei due animali, tuttavia non c'è dubbio che la forma cambia in modo misterioso quando il becco del papero si muta nelle orecchie del coniglio e assume nuovo spicco, un segno che prima sfuggiva e che indica la bocca del coniglio. Io dico sfuggiva, ma entra davvero nella nostra esperienza quando torniamo a vedere un papero? Per rispondere a questa domanda siamo costretti a chiederci che cosa c'è realmente davanti a noi. A vedere la forma indipendentemente dalla sua interpretazione. E questo non è realmente possibile. Certo, possiamo passare con rapidità sempre maggiore da un'interpretazione all'altra, possiamo anche ricordarci del coniglio mentre stiamo vedendo il papero, ma quanto più attentamente ci osserveremo, tanto più sicuramente scopriremo che non è possibile tener presenti contemporaneamente le due interpretazioni opposte. Scopriremo inoltre che l'illusione è difficile da descrivere o analizzare, perché anche se siamo intellettualmente consapevoli del fatto che ogni data esperienza deve essere un'illusione, non possiamo a rigore osservarci nell'atto di cedere a un'illusione. Se il lettore trova questa affermazione un po' sconcertante, può sempre ricorrere per verificarla a uno strumento di illusione comodissimo, lo specchio del bagno. Questo esperimento infatti riesce meglio se lo specchio è leggermente velato dal vapore. È un suggestivo esercizio di rappresentazione illusionistica, disegnare la propria testa sulla superficie dello specchio e ripulire poi lo spazio racchiuso nel contorno così ottenuto. Infatti, solo dopo aver fatto realmente questo ci rendiamo conto di quanto sia piccola l'immagine che ci dà l'illusione di vederci faccia a faccia. Più precisamente, deve essere la metà della nostra testa. Non vogliamo infastidire il lettore con una dimostrazione geometrica del fenomeno, poiché lo specchio sarà sempre a mezza strada tra me e la mia immagine riflessa. La misura dell'immagine sulla sua superficie risulterà sempre la metà di quel che sembra. Ma per quanto il fatto possa essere dimostrato ricorrendo ai triangoli simili, l'affermazione è di solito ascoltata con aperta incredulità. A onta di ogni geometria, anch'io continuerei ad affermare di vedere davvero la mia faccia a grandezza naturale, quando mi rado, e che la misura che risulta sulla superficie dello specchio è quella di un fantasma. Non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, come non è possibile cedere a un'illusione e nello stesso tempo osservarla dal di fuori. Le opere d'arte non sono specchi, ma con gli specchi hanno in comune quell'esclusiva facoltà di trasformarsi che è così difficile definire a parole. Un maestro dell'introspezione, Kenneth Clark, ci ha di recente raccontato con grande vivacità il suo fallimento quando tentò di appurare come si crea un'illusione. Davanti a un Velázquez di grandi dimensioni, egli voleva vedere quel che accadeva quando, allontanandosi dalla tela, le pennellate e i filamenti di colore si trasformavano in una visione di realtà trasfigurata. Per quanto si spostasse avanti e indietro, non riuscì a trattenere le due visioni insieme, e perciò la causa e il modo della trasformazione gli rimasero oscuri. Nell'esempio di Kenneth Clark, problema estetico e problema psicologico appaiono sottilmente intrecciati. Negli esempi dei manuali di psicologia, ovviamente, non lo sono. In questo libro ho spesso ritenuto conveniente distinguere l'analisi degli effetti visivi da quella delle opere d'arte. Mi rendo conto che questo può provocare l'impressione di irriverenza, ma spero che sia vero il contrario. La rappresentazione non è necessariamente arte, ma non è per questo meno misteriosa. Ricordo che la facoltà magica di creare immagini mi fu rivelata per la prima volta non da Velázquez, ma da un semplice giochetto che trovai nel mio sillabario. Una poesiola spiegava che si poteva per prima cosa disegnare un cerchio per rappresentare una pagnotta. Le pagnotte erano tonde nella Vienna di quei tempi. Un semicerchio aggiunto in alto avrebbe trasformato la pagnotta in una borsa per la spesa. Due triangolini aggiunti sul manico l'avrebbero rimpicciolita in modo che diventasse un borsellino. E a questo punto, aggiungendo una coda, si aveva un gatto. Quel che mi diede da pensare, una volta imparato il gioco, fu la forza creatrice e distruttrice della metamorfosi. La coda distruggeva il borsellino e creava il gatto. Non si poteva vedere l'uno senza cancellare l'altro. Se ancora siamo tanto lontani dal comprendere a fondo questo processo, come possiamo sperare di accostarci a Velázquez? Difficilmente avrei potuto supporre, quando mi accinsi a queste ricerche, in quali remoti campi il problema dell'illusione mi avrebbe portato. Posso solo invitare il lettore a esercitarsi un po' nel gioco dell'auto-osservazione, non tanto nei musei, quanto nei suoi quotidiani rapporti con figure e immagini di tutti i generi, per esempio, quando siede in autobus o se ne sta nella sala d'aspetto. Quello che vedrà qui non avrà ovviamente valore d'arte, sarà meno ambizioso, ma anche meno complicato di povere opere d'arte che imitano i trucchi di Velázquez. Quando si tratta di maestri del passato, che sono stati insieme grandi artisti e grandi creatori di illusioni, lo studio dell'arte e lo studio dell'illusione non possono tenersi separati. Mi preme tuttavia dichiarare nel modo più esplicito che questo libro non vuole essere, in forma più o meno larvata, un appello all'uso di espedienti illusionistici nella pittura d'oggi. Vorrei evitare questo particolare malinteso fra me, i miei lettori e i miei critici, anche perché sono in effetti piuttosto severo nei confronti di certe teorie dell'arte non figurativa, e ad alcune di queste ho fatto riferimento quando mi sono sembrate rilevanti. Ma a correre dietro a queste allodole si perderebbe di vista la via maestra della nostra indagine, che le scoperte e gli effetti della rappresentazione, già vanto degli artisti del passato, siano oggi divenute triviali. Nessuno lo vuol negare. Credo però che si rischia davvero di perdere il contatto con i grandi artisti del passato se si accetta la teoria oggi di moda che la rappresentazione non abbia nulla a che vedere con l'arte. Anzi, la domanda: perché la rappresentazione della natura passa oggi per una banalità? Dovrebbe essere del massimo interesse per lo storico. Non c'è mai stata in passato un'epoca come la nostra in cui l'immagine visiva sia stata così a buon mercato, in tutti i sensi dell'espressione. Oggi siamo circondati e aggrediti da cartelloni, annunci pubblicitari, da fumetti, da rotocalchi. Vediamo aspetti della realtà riprodotti sullo schermo televisivo e su quello cinematografico, sui francobolli, sugli involucri dei cibi in scatola. La pittura è insegnata a scuola e praticata a casa come mezzo terapeutico e come passatempo. E più di un modesto dilettante è arrivato a impadronirsi di espedienti di mestiere che sarebbero sembrati addirittura opera di magia a Giotto. Forse. Perfino le chiassose etichette dei cibi in scatola avrebbero lasciato senza fiato i contemporanei di Giotto. Non so se ci sia chi ne deduce che una scatola del genere è superiore a un Giotto. Certo, io non sono di questi. Credo però che l'affermarsi e il diffondersi di questi mezzi di rappresentazione ponga un problema sia allo storico che al critico. I greci dicevano che la meraviglia è l'inizio del sapere, e allorché cessiamo di meravigliarci corriamo il rischio di cessare di sapere. Proposito fondamentale di questi capitoli è quello di risvegliare il nostro senso di meraviglia di fronte alla capacità dell'uomo di suscitare mediante forme, linee, ombre o colori quei misteriosi fantasmi della realtà visiva che chiamiamo immagini. Non diremmo, afferma Platone nel Sofista, che noi fabbrichiamo la casa reale per mezzo dell'arte del muratore e un'altra casa per mezzo dell'arte del pittore, la quale ultima è costruita quasi come un sogno provocato dall'uomo in chi è sveglio? Non conosco migliore descrizione che possa insegnarci l'arte della meraviglia. E nulla toglie alla definizione platonica il fatto che molti di questi sogni artificiali creati per chi è sveglio siano da noi banditi, forse con ragione, dal regno dell'arte, perché sono quasi troppo efficaci come surrogati del sogno. Si tratti delle pinapso dei fumetti. Anche le pinapso o i fumetti studiati per il giusto verso possono nutrire il nostro intelletto. Come lo studio della poesia è incompleto, senza una certa dimestichezza con il linguaggio della prosa, così credo che lo studio dell'arte debba essere quanto più possibile integrato con l'analisi del linguaggio visivo. Già assistiamo al costituirsi, nelle sue linee generali, dell'iconologia, disciplina che studia la funzione delle immagini nell'allegoria e nei simboli e le loro connessioni con quelle che potrebbe chiamarsi l'invisibile mondo delle idee. Il modo in cui il linguaggio dell'arte si riferisce al mondo visibile è così ovvio e nello stesso tempo così misterioso che è ancora in gran parte sconosciuto, tranne che agli artisti. i quali sanno servirsene come noi ci serviamo delle altre lingue, senza bisogno di conoscerne la grammatica e la semantica. Molte nozioni pratiche si trovano racchiuse nei numerosi libri scritti da artisti e insegnanti d'arte a uso degli studenti e dei dilettanti. Non essendo un artista, ho evitato di insistere su aspetti tecnici più di quanto non fosse strettamente richiesto dal mio argomento. Ma sarei lieto se ogni capitolo di questo libro potesse essere considerato come un pilone provvisorio di quel ponte di cui acutamente si avverte la necessità tra la storia dell'arte e la pratica dell'arte. Vorremmo trovarci nella classe disegnata da Alain e discutere i problemi dei ragazzi in un linguaggio comprensibile a noi, a loro e magari anche allo scienziato che studia i problemi della percezione.